Cara prof, buongiorno.
Buongiorno.
Ci siamo, pure questa settimana. E che bello, Gianna. Già una bella cosa, vero?
Sì, già una bella cosa, siamo ancora vivi e siamo ancora in onda e siamo pure vis-à-vis, pure con maschera.
Esatto,
cioè,
esatto.
Siamo in presenza.
Stavo cercando qualche bella notizia, prof, per iniziare, perché insomma, dai, sarebbe anche... Adesso che... tutti anche si aspettano, chissà, 007, adesso la prof ci dà degli aggiornamenti...
Sì. No, non parliamo di virus.
No, vero, vero.
Politecnico di Torino, una bella notizia,
dai,
sai che io
ecco,
ci tengo molto alle STEM, cioè le facoltà scientifiche... perché abitano i ragazzi e noi tutti a pensare in base a fatti e non ad opinioni, con metodo scientifico. Ecco, allora, il Politecnico di Torino, resosi conto, come è logico, come purtroppo è logico, che le ragazze sono in numero molto inferiore dei loro compagni maschi nelle facoltà scientifiche, ha pensato di cercare di fare qualcosa per invogliare queste ragazze che... hanno il problema di non essere consce delle loro capacità, che sono nelle facoltà scientifiche analoghe a quelle dei maschi. Cioè non è che le donne sono nate con dei pezzi di cervello in meno,
no,
per cui non possono ragionare in termini scientifici. Bene, allora cosa hanno fatto? Hanno proposto dei corsi di coding alle superiori. Il coding, ci ricordi che cos'è?
Sì.
Sì. Ti ricordi?
Bene, che... ma il linguaggio della programmazione.
Esatto, imparare il linguaggio, imparare come funziona il linguaggio dei computer.
Sì,
ecco.
Sì.
Allora, questi corsi di coding hanno avuto due effetti. Uno, di orientare di più le ragazze verso il mondo scientifico dopo aver fatto la pratica, diciamo, su queste cose che si basano sulla logica, no? E la seconda cosa è stata l'aumento della loro percezione di avere delle buone capacità. In seguito a questo, non solo si sono iscritte in di più, hanno una percentuale maggiore le facoltà STEM, ma soprattutto hanno conquistato qualcosa per se stesse. E quindi questa mi sembra una bella notizia.
È una bella
che
notizia,
sarebbe
certo,
da copiare,
certo.
Diciamo.
Anche perché, diciamo la verità, il linguaggio della programmazione, guardiamo adesso chi sono i nuovi paperoni, quelli che hanno sfondato i vari Facebook con WhatsApp eccetera eccetera, la Apple, ma anche le startup che ci aiutano anche nella vita quotidiana, voglio dire. E questo, insomma, il business del presente, del futuro, è anche questo. Quindi, insomma,
sì,
da coltivarlo.
Mi ricordo in uno dei miei primi approcci con il discorso computer, è stato in un corso ancora di Logo, io credo che siano 30 anni fa, e mi ricordo la definizione che diede il docente quella volta del computer. Disse che il computer era il servo imbecille, cioè è quella cosa che avrebbe fatto al posto nostro delle azioni ma senza esserne cosciente, quindi un servo sì ma non dotato di comprendonio, e quindi in questa maniera ci aveva avvicinato al computer, perché sembrava una cosa un po' magica, un po' che non ci avremmo capito nulla. Ecco, è questa la maniera in cui i corsi di coding o parlarne deve mutare il nostro atteggiamento. Cioè noi non dobbiamo considerare i computer una cosa che fai un salto indietro e lo lasci agli esperti, no. Ce ne possiamo tranquillamente impadronire, le basi del computer sono semplicissime. Si complicano se devi chiaramente costruire un programma.
Certo, dobbiamo essere dei soggetti attivi e non dei soggetti passivi, anche perché...
Già.
Stavo guardando su un articolo che poi tra l'altro mi sono anche stampato, di come effettivamente tutta questa situazione qua con la didattica a distanza e tutto quanto, sarebbe bene che anche i ragazzi potessero essere attivi in tutto questo,
sì.
Cioè nello scegliere determinate cose,
nel proporre i contenuti, per esempio, nel costruire
come
loro...
la facciamo, come non la facciamo, cioè nella tra virgolette cosa brutta potrebbe emergere qualcosa di positivo, cioè ragazzi proprio parte integrante del concetto di dire ok, dobbiamo fare didattica a distanza, cerchiamo di organizzarle in maniera migliore, cioè trarre delle cose positive, insomma, no?
Difatti, e questo rientra nel discorso che abbiamo fatto anche altre volte, di responsabilizzare i ragazzi, coinvolgerli, altrimenti proibire a loro di andare in giro senza mascherina o cose di questo genere non ha nessun effetto se noi non li coinvolgiamo in questo momento particolare della vita del pianeta.
Potrebbe essere un manifesto per la scuola, potremmo chiamarlo così, però chi dovrebbero essere i soggetti coinvolti, prof? Anche magari i presidi, i dirigenti scolastici, i professori o solo gli alunni?
Per
fare un patto dovrebbe esserci coinvolti un po'
e
tutti,
le famiglie,
immagino,
anche,
no?
Certo.
E le famiglie.
Sì, per fare un patto bisogna essere coinvolti tutti, perché i contratti si fanno come minimo in due. Questa cosa, se dovessimo ritornare in parte o totalmente, speriamo di no, alla didattica a distanza, di coinvolgere i ragazzi, quelli più grandi chiaramente, a costruire ad esempio i contenuti, le proposte per la didattica a distanza, potrebbe essere una maniera per non farli vivere questo momento in maniera, certo, in maniera non solo passiva ma completamente negativa, chiaro, ma sfruttare, chiaro, un'occasione per imparare a fare delle cose.
C'è un concetto, prof, che potrebbe sembrare banale, però riflettendoci, secondo me, poi più di tanto non è, ma nel mio è solo un modestissimo parere, volevo sentire lei, cioè il rovesciamento di certe mentalità, specie in questo periodo, cioè da ciò che si è obbligati a fare a ciò che si è liberi di fare. Sembra banale, ma non lo è.
È vero.
Ma non lo è. Cioè, che cosa sono obbligato a fare? No, che cosa posso fare?
Esatto.
E allora si vede anche in maniera, penso, mentalmente diversa, o sbaglio?
Sì, certamente. Cioè, è il discorso del bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Esatto, questo, cioè, certo, il discorso, certo, di una visione ottimistica del futuro o di visione, una visione pessimistica. Leggevo oggi un discorso sul calcio. Il calcio dei ragazzini, che pare venga impedito. No, viene impedita la parte di contatto di quello sport. Allora, si può lo stesso, d'accordo, fare, okay, un calcio diverso.
Cioè, lei dice,
un calcio basato su quello che posso fare. Cosa posso fare, a parte gli allenamenti fisici uno distante dall'altro,
chiaro,
no?
Certo.
I saltelli, tutte quelle cose,
cioè, dici, non posso fare le partite, ma vediamo
le
di fare qualcosa,
no,
diverso.
Ma potrei anche fare al limite quasi una partita basata solo su passaggi o su tiri al volo, io non me ne intendo,
no,
però
no,
mi,
certo,
sembra di aver,
certo,
capito che si potrebbe. Così come non è vero che i ragazzini non possano giocare assieme a giochi liberi. Per esempio, giocare a nascondino non c'è nessun tipo di contatto, si fa all'aperto o si fa anche al chiuso se hai una casa molto grande a disposizione. Oppure giocare i quattro cantoni. Cioè, queste sono cose che possiamo fare. Allora andiamo a scovare quello che possiamo,
certo,
fare, uscendo,
certo,
chiaramente da degli schemi prefissati, che sono quelli in cui siamo abituati a essere incanalati, fare sempre, ah, si è sempre fatto così.
No,
no, esiste,
chiaro,
anche uno spazio
anche
per fare diversamente.
Guidati magari, no?
Beh,
dagli,
certo,
insegnanti, specie più piccoli. Però appunto sono quell'insieme di tante piccole cose che poi si può arrivare al famoso, tra virgolette, bene comune, che è la somma di tante piccole azioni particolari, non è... Vero, non è mica scontato, delle volte si parla, ecco, anche di, sì, a proposito anche, no, di bene comune, tutto quanto, ok, però insomma, dai, prof, degli ingressi a scuola alle 9, poi in realtà, vabbè, quando stiamo registrando c'è sempre questa cosa qua che ancora non,
sì,
si sa,
non si sa,
però,
non è obbligatorio,
voglio dire,
eccetera,
e finire alle 14 o alle 14:30 nei nostri paesi, mi spiega, se uno da Livina a Longo va a scuola a Belluno, mi finisce alle 14:30, torna a casa col buio, adesso che,
sì, sì, torna a casa col buio, magari è partito più tardi, no, io stiamo parlando sempre di
sì,
situazioni di emergenza. Ma ti ricordi, a proposito dell'ingresso alle 9, tutti quegli studi di cui parlavamo lo scorso anno sul fatto di quando si svegliano e sono attivi gli adolescenti? Ti ricordi che loro sono,
sì,
con il loro cervello, le loro ormoni del risveglio, diciamo, sono svegli dalle 9 in poi, che è un sacrificio tremendo farli mettere a fare un compito complicato alle 8 di mattina, che la miglior rese in un compito di matematica alle 11, beh, è entrare alle 9, e quando ho sentito dire alla televisione entrata alle 9 ho detto, toh, guarda come ha fatto per esempio l'anno scorso, senza nessun problema di Covid, un istituto sperimentalmente, mi sembra di quelli della Puglia, quelli bravi, no? Il Maiorano.
Però che in montagna bisogna metterci
un po'
tutto.
È un altro, cioè, e anche se i ragazzi ritardano, è come se ci fosse un'ora legale spostata in avanti.
Sì.
No?
Sì, però pure i trasporti dovrebbe essere così,
certo,
anche,
certo,
gli orari di lavoro delle famiglie, insomma tante cose da,
sì,
mettere insieme.
Certo, poi sì, stiamo facendo forse ricadere sulla scuola problemi che della scuola non sono, che sono i problemi dell'affollamento di mezzi di trasporto. E qui c'entra un discorso anche dei campus scolastici, che nelle grandi città estere non sono fatti al centro delle città, ma sono,
certo,
fuori, per cui anche il discorso dei trasporti sono trasporti dedicati che vanno solo in quella direzione, non sono gli stessi che usano gli impiegati per andare in centro,
sì,
città a lavorare, o i lavoratori, quindi è tutto un discorso. Però io non vedo male un po' di didattica a distanza, con tra l'altro le risorse di cui, sì, per i più grandi,
organizzandola in una maniera, cioè facendo,
sì,
torniamo a quel discorso là, facendo capire cosa ci può essere di buono,
sì.
Beh, però alternata sempre, cioè in,
sì,
presenza,
sì, 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 sì,
con le condizioni chiaramente permettendo,
certo,
ci potrebbe sempre essere.
E essendo,
no,
sicuri che tutti siano raggiunti dai device con,
cioè,
cui si fa, insomma.
Meglio che avere i famosi buchi, no? Allora, prof, io mi ricordo quando... Mm-hmm. Quando c'era l'ora di buco a scuola era una festa, perché non c'è il prof e vai buco. Adesso c'è una lettera che una professoressa,
una mamma professoressa,
ha inviato al Presidente della Repubblica, all'amministrazione, e dice, oh, e mia figlia è quasi stufa di avere un'ora di buco. Cioè, voglio dire, che ci fa capire? Può essere una cosa banale, però in realtà non lo è, cioè nel senso che un conto è una volta ogni tanto, un conto invece è perdere tempo. Si perde tempo e si perdono proprio anche ore di prezioso apprendimento.
E momenti di crescita, sì. Purtroppo qui non c'entra il Covid, c'entra quelle maledette storie di cui adesso non parlano quasi più, che sono le graduatorie in base alle quali si assumono i supplenti e tutti quei supplenti di cui abbiamo bisogno. In parte c'entra il Covid, perché se manca un insegnante messo in quarantena dall'altra classe, ma insegna anche nella mia, mettono in quarantena lui ma non la classe, la classe rimane con un'ora buca se non ho altri insegnanti per tappare i buchi.
No, se ne parla poco, però scusi, si lede il diritto allo studio dei ragazzi. Adesso usiamo un'espressione forte, però in realtà è così, perché vuol dire si va a scuola, sì, ma a che percentuale? Cioè, che percentuale, poi i numeri si sa, che ritorna, già hanno perso diversi mesi lo scorso anno
scolastico.
Poi
un'altra cosa che sentivo dire da una ragazzina in un'intervista era che, oddio, adesso se facciamo a turno a stare in presenza, quando siamo in presenza saremo interrogati tutto il tempo, sarà una cosa orribile. No, perché io sono abbastanza, adesso me la tiro a zappa sui piedi, contraria alle interrogazioni, cioè secondo me, l'ho detto tante volte,
è
un tempo decisamente abbastanza sprecato. Allora, in quei momenti in cui sei in presenza, approfitto per farti fare attività di laboratorio, per discutere con te, ma in più mi metto a interrogarti, casomai ti interrogherò.
Quando sei a didattica a distanza.
Esatto, ma senza far aspettare gli altri che sono in classe, dei momenti dedicati di didattica a distanza in cui interrogo per vedere se hai capito.
Visto non che ci sono minori momenti di stare in classe in gruppo, sarebbe... se ho capito bene, tempo sprecato di un'interrogazione, cioè lei interroga me e tutti gli altri stanno a sentire. Quello si può fare a casa, invece coinvolgiamo tutta la classe. Però ecco, per esempio sulle assunzioni piuttosto che sugli orari, si sentono una marea di opinioni, di esperti, se non addirittura i politici, che si mettono addirittura a, come dire, litigare, dialogare in una maniera
non è dialogo,
trovare
che
lo scontro, no? Cioè, quasi per sembrare più forte, quasi per dire offro un tono per delegittimare il mio avversario, o sbaglio?
Esatto, questo è in generale quello che noi vediamo sempre, non c'entra niente il Covid qui, nel dibattito politico, non solo nei talk show ma anche quelli dove ci sono anche personalità importanti, non quattro attricette o tronisti. Non è un dialogo quello che fanno, è semplicemente un cercare, addirittura col tono di voce elevato, alzato, urlando, di soverchiare l'avversario. Urlo di più, quindi ho più ragione. Tra l'altro, con dei linguaggi che, a parte quelli volgari, ma sono squallidi, sono poveri. Cioè, io pretenderei che se uno arriva ad essere un onorevole, e non ce ne sono mica 100.000 in Italia di onorevoli, fosse una persona che sa esprimersi con un linguaggio non solo appropriato ma anche vasto, perché questo mi assicura che lui ha in testa un mondo vasto.
Perché limite del mio linguaggio sono i limiti del mio mondo.
Qualcuno l'ha detto.
Adesso non mi ricordo, me lo ricordo a memoria. Insomma, comunque, però vediamo come sono anche le presidenziali degli Stati Uniti in questo momento. Pensiamo che dovrebbe in teoria essere l'uomo forse più potente del mondo.
Ma rispecchi evidentemente quelli che lo votano.
Della serie, non è soltanto in Italia, insomma, comunque.
No.
Voglio dire,
è
prof,
una brutta abitudine.
Questo adesso con la scuola ci sono tantissimi problemi, no? Però, come diciamo prima, il bicchiere è mezzo pieno. Perché non cercare anche il coinvolgimento di altri soggetti? Tento di spiegarmi meglio. Mancano i pullman. Ci sono tanti, purtroppo, pullman privati, turistici. Cerchiamo di coinvolgerli. Gli assembramenti fuori dalla scuola, ci sono gli anziani che stanno bene se escono con la mascherina e tutto quanto, possono dare una mano anche ai ragazzi. Cioè, un senso civico potrebbe esserci, invece sento che se ne parla poco, di dire ok, noi cittadini però cosa possiamo fare di costruttivo? Oltre di dire ok, non fate questo, ma cosa possiamo fare di costruttivo? Potrebbe essere un'idea stupida, secondo
lei. Assolutamente, un piccolo gesto costruttivo abbia effetto. Tante volte per la strada incontri qualcuno senza mascherina, no? Lo incontri, non che sia nel deserto, nel bosco, dove non importa. Fare semplicemente il gesto con la mano, indicando la tua mascherina che hai su, Anche quello è semplicemente senza fare delle azioni né nulla, sì, ma è un gesto di richiamarlo, guarda, io proteggo te, tu proteggi me. E poi, come dicevi, quello dei trasporti, cercare di utilizzare anche i mezzi, non solo quelli turistici, sì, perché quelli costano, certo, ma anche quelli in dotazione alle forze armate, alla polizia, sai quei bei, certo, pullman, sì, sì, che, sì, vengono mandati quando ci sono le manifestazioni. E gli anziani, non rinchiuderli, che vanno tutti, infatti, in depressione, infatti, che c'è il 60% facciamoli, degli europei in depressione.
Cerchiamo di coinvolgerli, no?
Certo, coinvolgerli nel... Dopo bisogna vedere quanto li staranno ad ascoltare, in che maniera, chiaro, loro si, chiaro, porranno, però, nei confronti dei ragazzetti.
Anzi, quanto mai importante sarebbe proprio che gli anziani adesso rendersi utili,
sì,
rendersi utili ai limiti del... Perché già chiaramente hanno più, come logico, sono più a rischio, però logicamente con le dovute cautele e tutto quanto, sì, possono fare qualcosa di buono. Senta prof, che volevo dire?
Il Festival della Scienza di Genova?
Festival della Scienza di Genova.
Approfittiamo, cioè, per guardarlo online, è un festival che è arrivato alla 18ª
ecco,
edizione.
Questa è una gran bella cosa.
E presenta ogni anno anche una sezione di solito di laboratorio, sì, di attività pratica per i ragazzi, e presenta, diciamo, alcuni campi in cui la scienza è andata avanti in quell'anno. Quest'anno ovviamente ci sono dei limiti nel farlo, però questi limiti, come dici tu, si rivolgono, e cioè sì, possiamo rigirarli in una libertà in più, perché con la scusa di poter dover fare online una parte degli eventi,
si
è possibile far partecipare della gente molto importante che altrimenti magari non avrebbe avuto il,
certo,
tempo di venire.
Certo.
Allora,
e anche
se volete,
lo stesso pubblico, mi perdoni, magari,
sì,
in,
certo,
presenza noi non saremmo mai stati neanche
Genova,
invitati,
no,
e nemmeno avremmo potuto andarci.
Quindi
invece
dal
così,
22 ottobre si può andare su questo sito del Festival della Scienza di Genova e ascoltare qualcosa sui buchi neri, che ci,
infatti,
dicono molto della storia del nostro universo, e le onde gravitazionali, eccellenze italiane tutte e due qui dentro. Oppure neuroscienze, con discorsi sulla rinascita dei neuroni, la rigenerazione dei neuroni, che sono quelli che ci tengono insieme il cervello.
Ecco, vedi, anche per...
Oppure l'uso del laser.
Esatto, una conoscenza, ecco, anche per, tra virgolette, portare la mente anche oltre i concetti che adesso siamo...
Esatto,
siamo
super... in casa, colleghiamoci a questi,
sì,
siti, guardiamo,
sì,
un po' di queste cose
prof.
E ampliamo, approfittiamo,
certo, certo,
visto che siamo liberi di farlo, per ampliare le nostre conoscenze.
L'importanza delle parole, prof, in conclusione, purtroppo abbiamo poco tempo, ma per esempio allarme, allarmismo, voglio dire, impariamo a pesare le parole,
sì,
può contare molto, soprattutto per gli effetti che hanno quelle parole verso chi ci ascolta.
Certo, e perché anche se noi abbiamo una lingua bellissima che distingue tantissimo, abbiamo tanti vocaboli, allora quelli che finiscono in ismo di solito hanno un'accezione negativa. Giusto l'allarme in questi giorni, non l'allarmismo. Giusta l'autorità a scuola, non l'autoritarismo. Bravo,
sì, infatti.
Quindi,
ma anche determinati termini inglesi, prof, no? Torniamo sempre su quel discorso, ormai li usano,
sì,
tutti. Lo sappiamo il significato lockdown, ormai sembra una parola italiana addirittura, lockdown,
sì,
sembra,
sì,
una parola,
sì,
italiana.
Possiamo scriverlo con la C e il down con la U.
E recovery found non è la stessa cosa, sembra, sì, quasi una parola italiana, ma usiamolo su italiano, abbiamo,
sì,
cioè lockdown, confinamento, usiamo quello, quando c'è, sì, forse diamo ancora più peso, perché sennò è come una parola che ci viene detta.
Almeno andiamo a vedere sul vocabolario cosa vuol dire,
vero,
lockdown,
sì,
per l'inglese,
infatti,
che
infatti,
è lucchetto giù.
Sì, fate, dai. Cara prof, avremo ancora tanti altri argomenti, ci siamo segnati, ma non abbiamo il tempo. Speriamo
di poterli... un pensiero
vada.
A quel professore parigino che è stato decapitato,
sì,
perché lì,
sì,
è un discorso,
sì,
di libertà di insegnamento che per noi è,
sì,
sacra, c'è, cioè, nella Costituzione, di laicità dello Stato, a cui i francesi tengono molto, e purtroppo di gesti sconsiderati che nascono nel disagio sociale e nella contrapposizione,
certo,
di idee che invece dovrebbero essere tutte assieme per la libertà d'espressione. Sì.
Grazie però per questo ultimo pensiero, risentirci alla settimana prossima.
Speriamo, a risentirci alla settimana prossima.